Di periodi ne abbiamo fatti molti assieme, molte cose stanno accadendo, sono accadute, molte cose che avevamo annunciato si stanno realizzando. Molte cose appunto anche che non si trovano d'accordo, che non trovano l'autoconsenso, consenso, e parlo soprattutto sul fatto che il monoteismo in tutte le sue varianti, continuo a ripeterlo, in ogni sua variante, è sempre più pericoloso per quanto riguarda la nostra cultura, la nostra società, il nostro vivere civile, le nostre società e i nostri paesi. Per questo è importante anche ribadire questo, cioè nel senso che esiste una visione religiosa che è totalmente alternativa, totalmente diversa, che non ha nulla da condividere, da spartire o in comune con il monoteismo. Questo è importante. E questo appunto proprio come noi come pagani, come Federazione Pagana, in questa trasmissione da 10 anni ormai, lo stiamo ripetendo proprio perché è importante l'aspetto religioso. Certo che bisogna sempre essere particolarmente attenti, osservare con precisione con la realtà che c'è attorno, quello che avviene, gli accadimenti politici e culturali del nostro paese. E sappiamo che purtroppo gli accadimenti del nostro paese sono sempre accadimenti che in questi periodi danno la dimostrazione di come il monoteismo si voglia incuneare, modellare la società e la cultura. E per ricordare questo, partendo appunto da autori che non sono certo pagani, vorrei sottoporre agli ascoltatori un libro che io reputo interessante, al di là del titolo, dello schieramento, della collocazione che si dà l'autore. Sto parlando del libro di Michel Onfray, che è Trattato di Ateologia, pubblicato dalla Fazzi. Un libro che sto leggendo, di conseguenza non è che la mia recensione o il parlare di questo testo per me sarà esordiente, nel senso che appunto accennerà le parti che ho letto, però da quello che sono riuscito a leggere, da quello che appunto ho trovato, posso dirmi che come pagano, al di là del titolo, mi ritrovo in moltissime affermazioni. O potremmo cambiare l'aspetto della prospettiva, dire che Michel Onfray accetta, condivide o utilizza i metodi di analisi del paganesimo. Questo dimostra appunto che il paganesimo, di fronte anche alla realtà delle religioni monoteistiche, ha un mezzo, una capacità, uno strumento che ci permette di comprendere la realtà della vita. E il fatto che appunto una persona che si dichiara per la teologia, cioè un'evoluzione dell'ateismo che poi cercheremo di dare senso compiuto durante la trasmissione, si riconosca in molte delle affermazioni dei pagani, e questo è significativo del fatto che questa trasmissione, il libro è recentissimo perché è uscito nel 2005 in Francia, è stato stranamente pubblicato con una certa rapidità ed è finalmente un aspetto positivo in italiano, ed è appunto un libro che ha avuto un successo enorme nel mercato francese e che spero che faccia altrettanto per quanto riguarda anche il mondo editoriale italiano. Appunto si chiama Trattato di Ateologia di Michel Onfray. Però sul punto, sul tema della laicità, che è un tema importante su cui noi stiamo sempre a combattere, a ribadire, perché i pagani non hanno il bisogno di convertire, di salvare nessuno, non abbiamo bisogno di imporre leggi, noi chiediamo soltanto che la vita sia rispettata, noi chiediamo che la vita abbia una valenza. E soprattutto una frase che voglio prendere e che condivido dal libro appunto di Michel Onfray, Trattato di Ateologia, quando lui dice: la ritirata delle truppe ebraico-cristiane non modifica affatto il loro potere e il loro impero sui territori che essi hanno conquistato, conservato e gestito per quasi 2 millenni. La terra è acquisita, la geografia è la testimonianza di una presenza antica e di una penetrazione ideologica, mentale, concettuale e spirituale. Anche assenti, i conquistatori restano presenti, perché hanno conquistato la maggior parte dei corpi, delle anime, delle carni e degli spiriti. Il loro ripiegamento strategico non significa la fine del loro impero effettivo. La religione ebraico-cristiana lascia dietro di sé un episteme, un zoccolo duro sul quale si opera ogni scambio mentale e simbolico. Anche senza il prete e senza la sua ombra, senza i religiosi e i loro turiferari, i soggetti restano sottomessi, modellati da 2 millenni di storia e di dominazione ideologica. Da qui la permanenza e l'attualità di una lotta contro questa forza tanto più minacciosa in quanto dà l'impressione di essere in decadenza. E quando noi diciamo che anche molti comportamenti di persone che si dicono non cristiane, non cattoliche, in realtà sono cristiane, ci soccorre una citazione di questo libro di Michel Onfray, Trattato di Ateologia. Dove resta allora il suo stato cattolico? Dove l'episteme ebraico-cristiana? Nell'idea che la materia, la realtà e il mondo non esauriscono l'attualità, che al di fuori delle istanze esplicative degne di questo nome resta qualcosa, una forza, una potenza, un'energia, un determinismo, una volontà, un volere. Bene, per cercare di tradurre in altri termini, dice: dov'è il concetto pericoloso di questa religione monoteistica? Soprattutto lui si riferisce al concetto ebraico-cristiano della visione del mondo, nel fatto di pensare che la materia, il mondo, siano inadeguati, siano insufficienti e che abbiano bisogno di trovare all'infuori della loro esistenza, del loro essere, della loro natura, del loro valore, un qualcosa che li giustifichi. Cioè nel senso che questo Dio creatore, che non è mai esistito, che è un'invenzione, che è una menzogna, sia quello che dà il significato, il valore, la sostanza alle cose che esistono, perché in quanto create. Benissimo, io questa frase non ho problemi a sottoscrivere, anche se viene da una persona che fa un salto molto importante e che dice che bisogna stare attenti al discorso anche ateo, perché dice e tanti individui che si credono atei professano senza saperlo un'etica, un pensiero, una visione del mondo impregnati di religione ebraico-cristiana. E questo, vedete, è una cosa che molti che si sostengono staccati, separati, che sono totalmente alieni, dicono, a una visione religiosa, in realtà hanno modellato il loro corpo, il loro intento, il loro spirito, la loro anima su principi cristiani. E questo è importante, perciò chi si arrabbia quando noi diciamo ma la tua visione è una visione cristiana, e questo dice ma io non sono cristiano perché non vado a messa, o perché non venero un Dio creatore, o perché non mi riconosco in Allah, non mi riconosco in Gesù Cristo, in Dio, nel Dio degli ebrei, in realtà questa contaminazione, e noi abbiamo definito sempre il monoteismo come una contaminazione, come una violenza, come una sopraffazione, come un'alterazione della natura delle cose, della natura del mondo, in realtà queste persone che certe volte si dicono staccate, in realtà sono cristiane nella sostanza dell'animo, che è la cosa più pericolosa, perché ricordiamoci che non si è tanto importante nella forma, ma nella sostanza delle cose, e perciò al di là delle etichette, che le etichette possono anche falsare, non dire la verità, non rappresentare correttamente l'esistenza, l'animo delle persone, il loro cuore è quello che testimonia la loro appartenenza a una visione diversa, a una visione che appunto si possa ricondurre o al monoteismo o al paganesimo. E questo testo ne è la dimostrazione, proprio perché dice è necessario, fondamentale usare la decostruzione del monoteismo, di tutto il monoteismo, di togliere qualsiasi significato, qualsiasi valore al cristianesimo, di pensare che il cristianesimo e tutti i monoteismi abbiano qualcosa da insegnare, da offrire, da proporre. E per lui è una cosa fondamentale questo, cioè dire non c'è nulla all'interno dei valori cristiani, dell'immagine stessa di Cristo, che possa servire all'esistenza dell'uomo, all'esistenza dei popoli, delle comunità. E questo è un, chiamiamo un salto di qualità molto importante, proprio perché ribadisce quello che noi diciamo sempre, che il monoteismo in qualsiasi suo aspetto, in qualsiasi sua affermazione, in qualsiasi sua presentazione, contiene un qualcosa che è pericoloso, che è malvagio, che è cattivo, che è feroce, e che per, al di là delle parole di bontà, di amore, di fraternità, di solidarietà, in realtà si nasconde sempre l'anima del boia e dell'inquisitore. E piano piano, persone intelligenti come Michel Onfray cominciano a scrivere questo, e come vedete anche in ambiti che non sono pagani, che non sono politeisti, che non hanno niente a che fare appunto con la visione politeistica, comprendono questo e comprendono l'importanza di questa lotta, di questa battaglia. D'altronde chi ascolta questa trasmissione sa che da molti anni noi sosteniamo che lo scontro del presente e del futuro sarà tra la visione religiosa del politeismo e la visione appunto religiosa del monoteismo. Però il fatto che noi chiamiamo religione il paganesimo, chiamiamo religione il monoteismo, sono due cose totalmente differenti, sono due cose che vengono definite con lo stesso nome, in realtà hanno un contenuto profondo, una sostanza, un'energia, un riferimento che è ben più in là, che è più oltre. Possiamo definire che la religione è un abisso tra il monoteismo e il politeismo, sono proprio un cambiamento di stato, è una cosa totalmente diversa, anche se la limitatezza della nostra cultura, della nostra lingua non permette di usare termini diversi. Voglio ricordare che il problema religioso è un problema che si pone con l'avvento del monoteismo, con la comparsa della follia giudaico-cristiana e poi con la follia musulmana, con i profeti, ma prima il problema religioso non si pone. Nessuna religione è una religione di predicazione, di imposizione, di conversione, solo il monoteismo porta a questo. E che ci sia la necessità, comunque torneremo ancora sul testo di Michel Onfray, proprio perché dà degli spunti, dà la dimostrazione di come il nostro sentire, iniziato ben più in là del libro di Michel Onfray, sia la testimonianza, la prova, la conferma, anche se di conferma e di prove noi non abbiamo bisogno, però ci fa piacere ed è sempre qualcosa di positivo scoprire persone che abbiano un retto sentire, un comune sentire, in cui se anche se trovano su schieramenti, su posizioni diverse, siano dei compagni di strada. Ma anche altri autori, anche italiani, cominciano a ribadire la necessità di separarsi dal monoteismo. E parto da un autore italiano, da Umberto Galimberti. Umberto Galimberti scrive un articolo che si chiama Coraggio, siate laici. Scrive: ho sempre pensato che il laicismo soffra di un complesso di inferiorità dovuto al fatto di essere nato dalla morte di Dio, avvenuta almeno un secolo prima dell'annuncio di Nietzsche e che a tutt'oggi non ancora assimilata. Consideriamo qualcosa. Giustamente il Dio di cui si annuncia la morte, il Dio morto, il Dio che non è mai nato, cioè è la morte del concetto di Dio cristiano, logicamente è un evento recente, è un evento che ha impiegato moltissimo a farsi spazio nella nostra cultura. Ricollegandosi a una frase che dice Michel Onfray nel suo trattato di ateologia, lui dice chiaramente che per parlare del primo concetto di ateismo bisogna ricorrere al 1700, cioè 17 anni dopo dell'avvento del monoteismo cristiano cattolico, qualcuno comincia a pensare che quel Dio cristiano sia morto, non sia mai esistito. Prosegue comunque, questo era un inciso, prosegue sempre Umberto Galimberti in Coraggio siate laici. Il secolo di riferimento è l'illuminismo, che Kant definisce l'uscita dell'umanità da uno stato di minorità, dovuta al fatto che prima l'umanità abdicava all'uso della ragione per seguire i dettami della religione. Il laicismo ha il suo manifesto nella lettera sulla tolleranza di John Locke, perché la tolleranza che non impone agli altri la propria visione del mondo è l'unica condizione per la convivenza tra le diverse culture ed esprime, a mio parere, un valore più alto dell'amore del prossimo, perché questo si risolve in un gesto di accoglienza che però non prevede l'accettazione incondizionata della visione del mondo di chi viene accolto. Questa è la ragione per cui la religione perdona i peccatori ma condanna, non potendoli più mettere sul rogo, gli eretici. Perché Kant dice che l'incapacità di servirsi del proprio intelletto, quando non dipende dalla carenza dell'intelletto stesso, è da imputare alla mancanza di determinazione e di coraggio del servirsene, senza la guida di altri. Quindi c'è una responsabilità a non essere laici, che non investe solo le sorti della conoscenza, ma la dignità stessa dell'uomo, che rinuncia a servirsi proprio di ciò che lo distingue, l'uso della ragione. Di qui l'esortazione di Kant, sapere aude, osare essere uomini e non bambini bisognosi di tutori. Con l'illuminismo, il laicismo diventa gesto di etico e per effetto di questa saldatura l'illuminismo non è più solo la caratteristica di un'epoca storica, ma la prerogativa della condizione umana, che non può essere disattesa se non al costo, scrive Kant, di violare e calpestare i sacri diritti dell'umanità. È quindi doveroso essere laici, non solo per salvaguardare l'autonomia del proprio giudizio, ma anche per garantire questa autonomia alle generazioni future, della cui libertà di pensiero siamo responsabili, poiché che con l'educazione non ne avremo limitato la capacità critica. Quanto alla ritualità, nulla impedisce che la si introduca per ragioni estetiche, avendo gli uomini bisogno anche del bello, ma l'uso della ragione prima del rito e la sua codificazione del diritto, come lei suggerisce, è ciò di cui abbiamo bisogno, soprattutto oggi in cui assistiamo al rifiorire dei fondamentalismi religiosi, cristianesimo compreso. E questo è un testo appunto del primo di ottobre di Umberto Galimberti. E questo testo ci dice chiaramente come anche lui si renda conto che il fondamentalismo stia dilagando, stia influenzando, stia sconvolgendo la nostra cultura, stia alterando qualsiasi rapporto, qualsiasi legame, come il fondamentalismo cristiano e delle altre religioni siano in realtà un qualcosa che piega l'uomo. E soprattutto Galimberti ricorda anche l'importanza dei bambini, del fatto che noi dobbiamo insegnare loro l'autonomia, l'indipendenza, non certo la dipendenza da principi, da valori e da follie varie. E sempre su questo tema mi ricollego appunto a quanto scrive Michel Onfray in Trattato di Teologia e vado a leggere un piccolo passo che però è significativo per quanto appunto ci ricorda l'importanza dello scontro con la visione monoteistica. Disse: la carne occidentale cristiana, anche quella degli atei, dei musulmani, dei deisti, degli agnostici educati, allevati e ammaestrati nella zona geografica ideologica ebraico-cristiana. Il corpo che noi abitiamo, lo schema corporeo platonico cristiano di cui siamo eredi, la simbolica degli organi e la gerarchia delle loro funzioni, la nobiltà del cuore e del cervello, la trivialità dei visci e del sesso, neurochirurgo contro protologo, la spiritualizzazione e la dematerializzazione dell'anima, la distinzione di una materia peccaminosa e di uno spirito luminoso, la connotazione ontologica di quelle due istanze atticifremente contrapposte, le forze inquietanti di un'economia libidica moralmente temuta, tutto ciò struttura il corpo a partire da 2000 anni di discorsi cristiani, l'anatomia, la medicina, la fisiologia, certo, ma anche la filosofia, la teologia, l'estetica contribuiscono alla scultura cristiana della carne. Bene, abbiamo già una telefonata, diamo il via al nostro ascoltatore. Sì, pronto?
Sì, pronto, sì. Buongiorno. Parla Radio Gamma 5.
Sì, ciao.
Ascolta, ciao, bello.
Dimmi.
Ma che è Alvise?
Alvise cosa?
Alvise non fa il programma del pomeriggio?
No, Alvise non lo fa più.
Non lo fa più?
Si è ritirato a vita privata e è andato in pensione. Bene, grazie, ciao. Benissimo, hai dato un annuncio a questi anche ascoltatori. Sì, pronto?
Pronto, ciao. Felice.
Ciao, ciao.
Attento, a proposito, su un freo qua davanti, io leggo le notamie e se non anche stamattina sono in libreria che c'è un'altra persona a comprare. È un libro che va via, insomma.
Sì, un libro di successo, infatti io guarda, l'ho recuperato da poco, l'ho recuperato solo sabato, sì. E ti posso dire appunto che sabato, almeno nella libreria in cui sono andato, ce n'era una bella consistenza di titoli.
Sì, anche in Francia te vedi 200.000 copie vendute subito. Dopo, naturalmente, se sei anche là, va bene, ma però è un buon inizio.
Sì, no, ma anche perché finalmente affronta le cose in una maniera radicale, esatto. Che molti laici non fanno, certo, in Italia.
Esatto. Anche perché sui giornali basta guardare qua, Gazzettino, il Papa scatena la gioia dei bambini guariti. Cioè, io non riesco a capire una pagina intera. Qua che sei fuori di testa, 9 anni, ucciso la malattia, sequestrata, perfino io ho sequestrato una cassetta di una troupe TV. Perché se a Padova gli fa la città della salute, così, la città della
speranza, sì,
della speranza, sì, è una cosa fuori di testa.
Ma sai, il dolore deve essere sempre gestito,
esatto,
dai cattolici.
Il dolore,
cioè...
il dolore. Dopo attestata la famiglia cristiana e dice che non c'è storia senza chiesa, in pagina, e ora che esce un libro a solo 1 euro, il primo libro della famiglia cristiana, sì. Storia del i cattolici e la questione sociale, dal 1878 al 2005, era un volume per ogni uscita, anche io ho detto sei fuori da Leone XIII a Benedetto XVI.
Sì. È per contrastare la storia del criminale cristianesimo di Deschner.
Esatto, erano altri con questo. Sa che veniva fuori il 7° volume, non so di aspettarlo. E niente, dopo che sei qua, Emanuele Severino, che mi non so, ritorna in un ateneo cattolico, non riesco a capire qua. Dopo 30 anni nell'università del Papa, elogia Ratzinger e critica il laicismo.
Addirittura, anche Severino?
Eh sì, su Corriere a Sera, pagina 51.
Ma devo ancora leggere il Corriere di oggi, per sempre.
Ah, madonna. Fortuna, poi no, con il libro sul nichilismo, non so per cosa ancora leggere anche a me l'articolo, però
a meno che il titolo non sia fuorviante come sempre, cioè nel senso che non dica la verità, non dica delle cose precise, insomma. Però insomma, che Severino vadi ad elogiare Ratzinger mi sembra alquanto remota come possibilità.
Sì, appunto, anche beh, c'è che i giornalisti dopo fa crema sopra, no? Perché mette. E dopo che c'è una quanti per Giorgio Di Freddi, conosci tu?
Sì.
Di Freddi, un bel libro della Dedalo sulla. Sulla logica da Platone a oggi, insomma, che è uscito da poco a cura di Pesosori Freddi. E niente, a proposito di un intervento di Marcello Pera, era anche questo qua che c'è una diatriba anche qua tra razionalità di Pera e Ratzinger, e dopo qua mette in che se Giulio Giorello, che se
Giorello non si dichiara laico, anche se ho letto il suo libro sul laicismo, non so, mi sembra alquanto superficiale e poco pregno di contenuto, cioè nel senso non mi è molto piaciuto, cioè, a parte appunto il titolo, ma però non ha dato sostanza. Se devo consigliare un libro laico, consiglio appunto Trattato di teologia di Michel Onfray, mi sembra decisamente ha delle vette.
Ma non con niente di Giorello, cito Giorello perché se fa parte, cioè dirige a Catena di Cortina,
sì.
La catena
della casa editrice
scientifica, sì. Che ho acquistato stamattina di Searle, la mente, no? La mente di, te conosci Searle?
Sì. Anche se non l'ho mai approfondito, lo conosco come autore.
Insomma, è abbastanza. E niente, dopo qua fa una diatriba qua, che è un quarto di pagina. Che mette insomma un poco di tutto, ecco, niente, ecco tutto qua.
Ma comunque come lo trovi il libro di Onfray, Trattato di teologia? Hai cominciato, hai letto qualcosa?
Sì, ho cominciato perché sai che inizio libri dopo.
Beh, come io sai, non faccio la stessa cosa, insomma.
Mamma mia, non so come andare, cioè uno meglio che altro, posso dire, iniziare Thomas Mann, i saggi, le considerazioni di un impolitico, lo sciacallo ontologico sono all'inizio comunque,
sì.
Dopo in compagnia.
Ma comunque dico, vale, io te lo consiglio, leggilo perché merita, cioè
sì, senso sì, che... beh, credo che merita. E dopo basta, dopo ho preso sempre un libro sull'evoluzione di Michele Sarà, lo conosci?
No, questo non lo conosco.
L'evoluzione costruttiva, i fattori di interazione, cooperazione e organizzazione. Cioè, sarebbe l'evoluzione, insomma, sul tipo di darwinismo, darwinismo su DNA, sugli animali, sulle evoluzioni della UTET e Nerone. E Nerone?
Di chi?
De Edizioni La Terza, di Edward Champlain.
Non lo conosco come autore.
Comunque è bello, sono Edizioni della Terza, sostanzioso, insomma, parla appunto anche delle... della vita, insomma, dei riti, della vita...
Sì, bene, Nerone sarebbe un personaggio che andrebbe giustamente rivalutato perché i cristiani ne hanno detti di cotte di crude, sì, di falsità, di menzogne,
di
ne hanno dipinto certo come un mostro, in realtà non era stato un mostro,
sì,
ma era una persona molto intelligente.
Era un pezzo che lo avevo lì e dunque, ecco, poi ho preso un libretto di quelli economici, dell'epoca delle passioni tristi di Petrinelli con una prefazione di Umberto Galimberti su una fascia, finalmente un libro veramente serio sul disagio dei giovani che ha preso avvio al giorno che il futuro non è più apparso come una promessa ma come una minaccia.
Beh, sai, la cultura cristiana dell'apocalisse, della fine dei tempi, dell'avvento dell'anticristo,
sì,
sai,
sì.
Del giudizio universale, non possiamo dipingere un futuro positivo, insomma, o un futuro desiderabile.
Ecco, dopo in Lombardia non usate la pillola abortiva, vietato a Niguarda, usare la pillola abortiva, genetica, pronta la mappa delle malattie.
Va
sempre
bene.
Sul Corriere della Sera.
Perfetto.
Ecco qua, io ho fatto un po' di...
di rassegna stampa e di attualità letteraria.
Sì.
Bene.
Va bene, come va? Tutto bene?
Sì, bene, Ivano, grazie dell'intervento. Sì.
Ok.
Ciao. Sì, ricordo le linee telefoniche che sono già aperte, 049 700 700. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao Francesco, sono Guido da Campus San Piero.
Ciao.
Con te ho parlato varie volte.
Sì, ci siamo sentiti.
Dunque, volevo dirti, l'Iliade di Omero inizia con i versi famosissimi Cantami o diva,
sì,
te pelide Achille, lira funesta.
Sì.
Questo cosa vuol dire? Che Achille è il frutto di un congiungimento procreativo tra un uomo, Peleo, e Teti, una divinità. Cioè, quando due esseri sono interfecondabili vuol dire che appartengono alla stessa specie.
Sì.
Ecco, il buono del politeismo è che la divinità non è lontana dall'uomo, tanto è vero che procrea assieme.
Sì.
È vero?
Sì.
È una bella cosa questa.
Se tu pensi,
e Dio non viene sentito come il totalmente altro, come dicono, un essere che trascende la materialità di questo mondo,
sì, ma è dentro questo mondo.
Altro mondo, no?
È dentro questo mondo, ed è questo mondo.
Tutti quanti, si può dire, condividono la vicenda umana che è, come si può dire, si intreccia anche con il divino. Non è bello questo?
Sì, bellissimo, ti dico. Che poi è un dato anche archeologico.
Io lo senti vicino, sì? Lo senti partecipe. Addirittura fanno una vita coniugale assieme, mettono al mondo figli.
Sì, hanno figli, intervengono
i figli, sono eroi, hanno un qualche cosa.
Provano desiderio, lavorano per l'uomo
comunque,
anche.
Comunque, quello che è importante è che il Dio non lo senti lontano.
No, no, ma difatti non deve... Cioè,
ecco,
solo
allora,
il monoteismo è lontano.
Una delle caratteristiche che va a vantaggio del politeismo, secondo me, rispetto al monoteismo, che ti propone un Dio piglia tutto,
sì,
e l'uomo non vale niente, è questa, che c'è questa comunanza, simpatia, come si può
dire. Sì, sì, beh, il vivere nello stesso mondo, ecco, è condividere il mondo.
E queste cose noi le abbiamo apprese a scuola, ma non hanno mai posto l'accento su questo fatto. Hanno passato sopra così come un verso di poesia.
Sì, sì, ma
invece
l'hanno...
c'è un contenuto, una sostanza filosofica molto importante.
Beh, essenziale.
Che ho detto, che, cioè apparteniamo alla stessa specie. Poi un'altra cosa volevo dire.
Sì.
Se condividi o meno.
Dimmi pure.
E cioè che la morale, la Chiesa l'ha, come si può dire, fatta propria...
E resta assoluta.
E l'ha fatta assoluta. Valore,
sì,
dandole l'autonomia. Cioè, peccato, quello che non deve essere fatto,
sì,
è quello che Dio vieta.
Sì.
Oppure deve essere fatto quello che Dio comanda.
Sì.
E non l'assolvimento di un imperativo che parte da noi, Kant ci ha insegnato.
Ma, no? Cioè, o una scelta delle persone.
Un categorico.
Sì. Ma potrebbe essere
l'essenza dell'uomo,
Guido, mi
e
senti?
La sua razionalità.
Guido, mi senti?
Ecco, tu hai in te stesso, come si può dire, tra virgolette, il tuo Dio.
Sì, ma... Cioè,
che dà gli ordini.
Ma anche la comunità in cui vivi, tu trovi, cioè, con intesa con le altre persone, la tua moralità.
E allora, prima abbiamo visto un motivo per cui il monoteismo è inferiore al politeismo, meno proponibile, diciamo, perché lontano dagli uomini. E un secondo motivo è che fa propria la morale, che invece è un patrimonio dell'uomo.
Sì, beh, viene da morse, viene da costumi, cioè nel senso...
Ho sentito dire ai bambini, quando tu vai a dottrina, io sono andato a dottrina come tu.
Anch'io, purtroppo.
Ecco, ti dicono, non fare questo, sai, perché sennò Dio piange, Gesù bambino piange.
Sì, lo fai soffrire.
Ma guarda, insomma...
O è morto per i tuoi peccati.
Allora, se un bambino è indotto a non fare un qualche cosa... Per esempio, loro erano ossessionati dal sesso.
Sì.
Cioè, non toccarti, ti diceva. E a me hanno fatto nascere il problema di quando andavo a spandere acqua, a fare pipì, dicevo, come faccio a toccare il pisellino per fare la pipì e faccio peccato nel contempo?
Sì.
Guardati che idea che mi aveva introdotto.
Sì.
Immorale, altro che morale, altro che moralità legata alla religione.
Ma mostruosa come idea.
È una mostruosità. È vero?
Sì, ma fate una mostruosità, cioè cosa c'è di naturale nelle cose?
Dico un'altra cosa, l'ultima, dopo che lascio spazio agli altri, sono considerazioni così che mi vengono in mente quando ascolto te che fai delle belle trasmissioni. Dunque, le barriere architettoniche nelle chiese sono state in parte abolite con degli scivoli,
sì,
con dei corrimano, eccetera, ma questa, come si può dire, sensibilità che li hanno spinti poi a togliere, a eliminare le barriere, è partita da associazioni laiche.
Sì, la richiesta degli handicappati.
Non che Dio abbia suggerito pietà, commiserazione verso i poveri fedeli.
Assolutamente.
Che sono in difficoltà per entrare in chiesa. Quindi la morale ha fatto sentire la sua voce al di fuori della chiesa. È partita dal mondo laico.
Gli erano imposto.
Quindi è un patrimonio che i laici devono rivendicare nella sua autonomia, non dipendenza.
Guido, non so se tu sai.
Il male è insensibile ai bisogni della gente.
Sì.
Ecco, io per esempio sono poliomielitico, ho sempre avuto difficoltà quando ero credente, perché non lo sono più, perché sono maturato, sono diventato razionalmente maturo. Ecco, non so che una volta sono scivolato giù, ma porca madonna, ho detto, per andare in chiesa a pregare mi devo anche fare del male. Ecco, eppure è stato il mondo laico, le associazioni degli invalidi, che hanno indotto le chiese a eliminare le barriere o attenuarle in qualche modo.
Esatto.
Ecco, questo è l'elogio che bisogna fare alla morale laica.
Esatto.
Ecco, tutto questo mi dite, basta. Ma un'ultima cosa, se mi
sì, sì, no, ben volentieri.
Ecco, tu mi hai parlato del trattato di teologia.
A teologia.
Ma poi dicevi, mi pare di aver sentito dire, Michel o Michelon, cos'è?
No, è il trattato di a teologia.
A teologia?
Sì, Michel Onfray.
Michel
Onfray. Onfray si scrive. Michel Onfray, Onfray, sì, trattato, sì, di teologia della falsa editore.
Quindi va scritto Michel, Michel,
Michel. Michel, Michel.
Va bene, e la casa editrice?
Fazzi.
Fatti?
Fazzi, F-A-Z-I.
Fa-ti.
Fazzi, no, con la Z, come Zorro.
Sì, sì. Va bene, me lo vado a comprare.
Ma te lo consiglio perché merita.
Ecco, ti ringrazio.
Niente, ciao, figure, ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao. No, Guido mi ha dato uno spunto e mi ha fatto venire in mente un ricordo. C'è un libro in giro che si chiama La posizione della missionaria ed è dedicato a quel mostro di Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta ha sempre pensato che la sofferenza fosse la cosa migliore per le persone per renderle simili a Cristo. Nel libro viene riportato un fatto molto particolare e molto significativo. Il comune di Boston offrì a Madre Teresa di Calcutta in regalo un gigantesco edificio. Lo offrì al prezzo simbolico di un dollaro, scusate, e pensate appunto che era un edificio enorme, e però con la condizione che questo edificio fosse attrezzato perché fosse usabile anche dai disabili. Ma la Teresa di Calcutta si oppose. Allora il comune disse: vabbè, diamo lo stesso edificio, ci carichiamo noi delle spese per attrezzare questo edificio contro le barriere architettoniche affinché anche i disabili possano ricorrere a questo edificio. Madre Teresa di Calcutta si rifiutò. A quel punto rinunciò alla donazione di questo gigantesco edificio. Perché? Perché chi soffre deve soffrire ancora di più. E questa è la morale cristiana. Sì, pronto?
Sì, ciao, sono Stregondo e Pagnì.
Ciao.
Guarda, mi studio anche incontro al tipo di cattolici, perché dopo chi ha fatto il vaccino del battesimo,
sì,
gli sta vaccinando e ha paura. E questo è l'origine di tutte le sue disgrazie, e gli nega tante.
Beh, se l'origine delle loro disgrazie c'è, cioè il loro Dio inventato.
Esatto, mi sono da fuori dalla caverna, ho visto la realtà, e guarda a destra, a sinistra, sotto, sopra, e nella realtà il Dio non che sei, per cui è una invenzione.
Sì, beh, infatti è solo un'invenzione il Dio dei cristiani.
E sfido chiunque a dimostrarlo, cioè, che sei, la realtà è questa, siamo d'accordo, potremmo discutere su questo, ma è il Dio, o l'Allah, o tutti che, no, non esiste.
È una pura invenzione.
Mi non so, come vedalo, mi, e se non vedo mi che sono da fuori la caverna, cioè qui che sta dentro, che guarda, è ombra, e ho saputo che è ombra di quello che non esiste, niente, è solo illusione. A questo punto qua, ho trovato l'antidoto, perché quando che c'è un vaccino e fa danno, mi deve dare l'antidoto. Adesso chi che vuole, io che se ho prenota, mi che ho dando gratis via telepatica.
Vabbè, a questo punto devi rivolgerti all'ufficio pubblicità della radio, se tu, cioè, tu dai la possibilità, a meno che tu non faccia una convenzione particolare con l'USL di Padova per la distribuzione gratuita.
No, perché adesso, visto che c'è la sanità, che se devo andare, sentite che cavi a paura la gente, io che ho visto anche nei cellule staminali, che è qui che fa l'infarto e curai quei cellule staminali,
sì,
i guarisse. Per cui, sì, vuol dire che c'è la possibilità di autoguarire. Ma quando
ci deve essere la volontà, la capacità, l'intenzione di guarire, perché il monoteismo è una malattia, è una forma di masochismo, da lì certe persone non vogliono guarire.
Oh, ma se ti ho capito, ti e mi sono arrivato. Cioè, ma se altri non vuoi capirlo.
È un problema loro, cioè, nel senso che noi non siamo dei salvatori.
Qui che io diciamo a miracoli, e che magari si combina con certe acque in certi particolari momenti, in certi posti, è frutto di una volontà del soggetto di superare un disagio.
Sì.
Tutto qua.
Certo.
Guarda che mi ho sperimentato due volte, non perché sono in cerca di roba, perché mi è capitato dei disgrazie intorno a mia famiglia, e si è verificato perfettamente una sparizione di un tumore e un altro, che mi pare ha fatto un infarto, pareva che dovesse in 6 mesi, che ha 6 mesi di vita, se 4 anni che vive tranquillamente, fai i cassi che vuoi, vai in macchina.
Ah,
allora, siccome queste cose qua, io capisco, bisogna che la gente vince a paura. Siccome che tutti quanti qui se guarda a specchi, vede quante chi viene a manifestazione di a paura. E a paura iniziale, all'origine, e si chiama battesimo. Per cui uno che
peccato
rompe...
già il peccato originale in cui il bambino nasce con un peccato e deve essere salvato da questo peccato è già una forma di perversità, molto infatti, forte.
A livello inconscio il boccia, i suoi genitori da fare una violenza di sto livello qua. Ti pensa ti cosa succede? E si ganga l'opportunità di prenotare l'antidoto e se no tu succede. E dopo quando che aveva mai, pensa che dopo che sei il paradiso che compensa tutto.
Va bene.
Ma non che ne è mia sta, uno che se torna che ha detto io c'ero e l'ho visto.
Esatto, bene.
Ti saluto.
Ciao, ciao. Difatti appunto pensate all'atrocità del peccato originale attribuito ai bambini. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, ciao. Veloce sono, Alessandro.
Sono Alessandro. Vuol dire che no, quello che ha detto il signore qua Pagnini.
Sì, beh, parla delle tue posizioni senza che tu contrapporti con altri ascoltatori perché
è già portato un'affermazione. Dove ha detto cosa diceva?
Ma casomai se vuoi ripensarci mi chiami più tardi,
che siccome che c'è discontinuità quello che ho detto sulla regione di anticapati che vuoi i civi che sia i laici mi non sono mai dal parere
Alessandro stai facendo problemi con altri ascoltatori e soprattutto sul discorso che le persone che hanno sollecitato vanno aiutate. Grazie del tuo intervento, ringraziamo Alessandro per il suo intervento telegrafico e proseguiamo appunto con la trasmissione. Allora, io voglio ricordare una cosa molto importante, appunto alcuni ascoltatori l'hanno ricordato, che una delle caratteristiche essenziali del monoteismo è quella della sofferenza imposta agli altri, cioè il monoteista non è contento se non riesce a torturare gli altri, a farli soffrire, ad attribuire delle colpe, dei peccati. E questa è una caratteristica che secondo me distingue sempre, cioè la volontà di infangare, di oltraggiare, di abusare e di fare violenza agli altri. Questa è una caratteristica che ogni monoteista ha, che ogni monoteismo contiene e che ogni santo profeta, a cominciare dal criminale immagine di Gesù Cristo e dalla sua predicazione, dalle sue parole, c'è. Perché tutti gli altri vengono visti come peccatori indegni, inadeguati, e che solo il sacrificio di qualcuno, la sofferenza di questi santi o di questi profeti può riscattarli. Questa è una follia che appunto si vuole introdurre nell'esistenza, si vuole introdurre in qualsiasi campo, e proprio è la sofferenza la caratteristica di ogni monoteismo. Allora, partiamo sempre anche sul tema della sofferenza, quanto dice Michel Onfray, dice: lo sguardo portato su di sé, quello del medico, del tecnico, della diagnostica medica per immagini, la filosofia della salute, della malattia, la concezione della sofferenza, il ruolo che viene attribuito al dolore, quindi il rapporto con i farmaci, con le sostanze, con le droghe, il linguaggio usato tra chi cura e chi è curato, ma anche il rapporto di sé con sé, l'integrazione della propria immagine, la costruzione di un ideale dell'io fisiologico, anatomico e psicologico, nulla di tutto ciò si costituisce senza i discorsi sopracitati, di modo che la chirurgia, la farmacologia, la medicina allopatica, le cure palliative, la geconologia e la patologia, la medicina d'urgenza, l'oncologia, la psichiatria, la clinica subiscono la legge ebraico-cristiana, senza che siano visibili in modo particolarmente evidenti i sintomi di questa contaminazione ontologica. Cioè, come vedete, quello che gli ascoltatori hanno ricordato è una cosa vera. Ogni campo in cui si agisce il monoteismo porta il sconvolgimento e va ad alterare tutti i rapporti, anche i rapporti più elementari, perché se noi pensiamo appunto al rapporto tra genitori e figli, che sarebbe quello dell'educazione, quello dell'amore, della vicinanza, del fatto di avere una persona con cui vivere, una persona da poter aiutare, in realtà i genitori vengono visti nel cristianesimo sono quelle persone che impongono ai bambini il peccato e li convincono all'immagine buona di Gesù Cristo. Ma ricordiamoci poi quello che avviene nell'ebraismo con la circoncisione, il fatto stesso che i bambini devono essere circoncisi, che la loro età immatura sia insignificante per giustificare una violenza su di loro. Proprio in questi giorni è venuta fuori una polemica nelle scuole di Milano in cui un preside si è rifiutato di lasciare in mensa i bambini musulmani che facevano il digiuno. I genitori hanno protestato perché? Perché ha detto che pretendevano che questi bambini che sono obbligati a fare il digiuno dalla loro religione rimanessero presenti mentre gli altri bambini mangiavano. Qual è lo scopo? Di farli comprendere l'importanza del sacrificio. Tutte queste religioni, chi circoncide, chi fa il battesimo cristiano, chi obbliga i bambini piccoli a digiunare sono tutti quanti monoteisti, e dei bambini non importa niente, interessa soltanto loro riservarli sofferenza, paura e terrore. Sei pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ah, ciao, sono Franco.
Ciao.
Da Treviso. Guarda, io mi sono messo in ascolto 3 minuti fa.
Sì.
Non so chi sei e di che cosa stai parlando, ma adesso continuo ad ascoltarti.
Va bene, d'accordo.
Prima ti ha telefonato Alessandro.
Sì.
Lo hai messo, cioè hai interrotto, non ho capito perché.
Sì.
Non lo hai lasciato parlare,
sì.
Hai tagliato corto. Mi sembrava un ragazzo, forse mi sbaglio, con qualche problema,
sì.
Che stentava magari,
ecco, vedi, tu,
a spiegarsi.
Tu, allora io parto dalla tua cosa. Tu
non ho capito perché hai tagliato corto e hai messo giù il telefono.
Perché, vedi, allora posso darti una spiegazione di metodo.
Sì.
Allora, questa è una trasmissione in cui le persone devono esporre le loro idee e non far polemica con gli altri ascoltatori.
D'accordo.
Questa regola vale anche per me, in cui io non entrerò mai in polemica con un altro conduttore di questa radio. Perciò se ho delle idee che non condivido con un altro speaker o con un ascoltatore, non faccio polemica diretta con lui, ma intervengo sul campo delle idee. Purtroppo Alessandro era intervenuto, e io Alessandro lo conosco perché sono 10 anni che trasmetto in questa radio, di conseguenza è un ascoltatore, nella nostra radio Alessandro è un interventista, di conseguenza io il tempo che dedico agli ascoltatori è il massimo e do a disposizione il microfono sempre. Alessandro tende a essere un po' invadente, e poi quando entra in polemica con altri ascoltatori la cosa a me non piace, perché io vorrei tenere il livello della discussione sulle idee al di là delle polemiche con gli altri ascoltatori. Tu potrei benissimo attaccarmi un'altra idea di un ascoltatore, ma non dire l'altro ascoltatore ha detto questo e io intervengo in questo senso. No, si deve lavorare sulle idee con il massimo rispetto delle persone. Poi logicamente Alessandro andava a toccare un campo della sensibilità in cui era intervenuto un ascoltatore che aveva logicamente un disagio fisico, e non mi sembra certo, diciamo, elegante e bello sfruttare questo campo. Si può benissimo fare un discorso più generale, perciò io mi arrogo il diritto di, sul caso soltanto di Alessandro e di un'altra persona, di bloccare le telefonate quando voglio, non lo faccio con gli altri ascoltatori.
Va bene, io chiedo scusa.
Nessun problema, no. Era giusto, se tu hai appena ascoltato, cioè, è giusto che ti spieghi per questo comportamento, perché
sì.
cioè, nel senso che proprio è una prassi della radio ed è una mia scelta importante che proprio voglio fare, perché voglio tenere il dibattito sul discorso delle idee.
Va bene, ma non voglio farti perdere.
Nessun
tempo.
Problema, no,
adesso
no.
Metto giù e ti ascolto alla
benissimo,
radio.
Grazie.
Grazie,
ciao.
Scusa.
Ciao. Sì, ricordo che le linee telefoniche sono aperte, i numeri di telefono sono 049 700 700 e 049 700 838. Logicamente una radio è sempre un ascolto diversificato, noi siamo 10 anni che trasmettiamo da questa radio, e però nuovi ascoltatori ce ne sono sempre, e perciò è anche giusto dedicare un po' di tempo a questi ascoltatori, di far comprendere qual è l'animo, l'intenzione di questa radio e qual è lo spirito con cui cerchiamo di condurre questa trasmissione, proprio perché è significativo in questo senso. Allora, fatta questa incisione che è importante, anche perché ricordo appunto che grandi battaglie, a cominciare dal grande Franco Carraro, fondatore di questa radio, ci ha sempre ricordato che delle idee bisogna sempre fare la massima attenzione e la massima analisi, e soprattutto si devono evitare gli attacchi alle persone. Sì. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ah, ciao, scusa, volevo chiedervi, la volta scorsa, no?
Sì.
Tu avevi parlato di Zeus e Giove, no?
Sì.
Secondo io non so tanto questo tipo di storie.
Sì.
Praticamente la religione cattolica era preso da questi due, oppure un altro, non lo so, la trinità della religione, allora?
Sì, beh, ha preso la trinità, proprio di questo trinitario addirittura è un'intromissione all'interno del monoteismo. Qualcuno sostiene che fu un tentativo di introdurre un principio politeista all'interno del cattolicesimo. La trinità comunque è un qualcosa di assurdo, perché
sì,
loro...
Ma siamo d'accordo, però allora anche i dei di una volta, insomma, diciamo, voi avete detto che sono avevano tutti e due dei e facevano le cose un po' diverse, però sempre dei erano.
Sì, però non erano un unico Dio, erano molte divinità.
Ah, capito.
Cioè nel senso che per i cristiani la trinità è un'unica persona.
Sì, ma perché ho letto che poco tempo fa il codice da Vinci, no?
Sì.
E la religione cattolica ha preso tante cose
dai
pagani,
tutto, ha preso tutto.
Cioè, è bello sapere queste cose qua.
Sì.
Va bene, ti ringrazio.
Grazie del tuo intervento.
Sì, ciao.
No, beh, difatti è significativo, cioè nel senso che tutta la liturgia, tutte le feste, tutti i santi, in realtà non sono un'invenzione cristiana, ma sono una deturpazione che il cristianesimo ha fatto di altri campi religiosi, di altri ambiti. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ah, ciao, sono Marco,
ciao,
sei in diretta?
Sì, sei in diretta.
Sì, ciao. Senti, disegnati un po', facendo questo quesito qua, volevo fare un po' di allenamento per il giorno 27 novembre, che mi piaceria tanto essere presente a quella...
A quella di Monte Grottoterme, parlo.
Sì, sì, te che senti un gattino.
Sì, beh, c'è un poster qua in radio, so di cosa stai parlando, insomma.
Sì, sì, comunque, insomma, che sei... personaggi che si
hanno bisogna essere sinceri, qui è stato detto relatori invitati, dopo non so quanti abbiano aderito e quanti saranno presenti, cioè nel senso che sono stati invitati, dopo non sarà ben difficile che un Vittorio Messori accetti l'invito, insomma.
Anche perché riguarderia proprio Vittorio Messori, quello che so dire.
Hai letto il discorso di Messori che ha detto che il sangue di Gennaro è sangue ma non è certo un miracolo?
Ah, che il sangue ma non è miracolo?
Sì, ha fatto un articolo in prima pagina del Corriere della Sera proprio in questi giorni, sì. E ha scritto proprio questo, che forse non è un miracolo.
No, bisognerebbe stabilire se Missori è invitato dalla gerarchia a fare certe affermazioni per cui poi devono adeguarsi anche i cattolici, oppure se magari in un'altra situazione non sia anche lui in contraddittorio un po' con quella che è la linea gerarchica della Chiesa.
No, guarda che nessun cristiano è in contraddizione con la linea della Chiesa.
Sono tutti d'accordo. Sì. Comunque attento, allora vediamo se riesco anche a avere un aiuto da parte tua, perché io sono fermo veramente alla contraddizione, secondo me, enorme su una cosa che afferma Messori in un libro che ha scritto Ipotesi su Gesù. No? E
sì.
Volevo solo fare un piccolo allenamento per vedere se il problema, che secondo me nasce dalla sua affermazione, trova un po' anche da parte tua consenso e qualche altra magari spiegazione. Allora lui dice questo: siccome uno dei problemi più importanti per Messori, a parte quello di demolire tutte le posizioni che avevano assunto i critici nel demolire la persona Gesù e i mitologi appunto nel demolire appunto l'altra costruzione che sarebbe l'origine della esistenza della religione cristiana, dopo aver fatto bene o male insomma tutta una serie di osservazioni, aver demolito tutti i lavori dei critici e dei mitologi, lui arriva a questa conclusione. Dice che per quanto riguarda, visto che è palese a tutti, le contraddizioni che risultano addirittura contraddittorie nel descrivere avvenimenti accaduti a Gesù durante la sua vita, perché magari Luca dice una cosa, Marco ne dice un'altra, eccetera, facciamo l'esempio del famoso discorso della montagna, no? Beati i poveri, eccetera. Secondo un evangelista Gesù l'avrebbe pronunciato stando in montagna, su un monte. Secondo un altro evangelista invece dice Gesù l'avrebbe detto su un piano, in pianura, in piano, insomma, vabbè. E di fronte a questa evidentissima contraddizione, perché scusa, se uno dice che montagna è montagna e pianura, qua non si tratta di avere il problema,
il
termine voleva dire pianura,
Marco,
e montagna contemporanea.
Il problema non è dove Gesù Cristo ha detto le sue stupidaggini, ma cosa quello che ha detto, cioè che l'abbia detto a chi in birreria o che l'abbia detto al bar.
Francesco, questo sarebbe motivo di altre discussioni molto lunga. Comunque fermiamoci un po' al ragionamento che fa. Allora, qual è la sua, tra virgolette,
ma vedi, questo, Marco ti fermo, questa qua è una trappola. Ti do un esempio.
Sì.
È una classica trappola, cioè nel senso, cosa succede? Hai presente i carri armati? I carri armati hanno una seconda cavallatura che si chiama e che li protegge da contro la carica a cavo, cioè nel senso che sarebbero quegli attacchi che sarebbero capaci di distruggerli. Allora cosa fanno? Piazzano all'infuori del carro armato dell'esplosivo che quando viene colpito esplode quello e impedisce che il carro armato venga distrutto. Messori fa la stessa cosa, cioè lui fa da schermo in maniera tale che uno vada perso sul particolare se Gesù era in montagna, era in pianura o era al bagno. E che stava dicendo queste cose al di là del suo contenuto, cioè
allora,
è una cortina fumogena per fermare le cose, è una trappola, cioè un campo minato in cui entra e perdi di vista la criminalità del messaggio di Cristo.
No, ma secondo me è rimasto fuori proprio con le braghe in mano, perché quando arriva a questa conclusione, e lo capirai adesso, un secondo solo, lui dice che la veridicità di queste affermazioni eccetera sta nel fatto, quindi lui già dice che queste due cose completamente opposte dice che sono vere, talmente vere che siccome la Chiesa le riconosce, no? Sì. Come testimonianze fatte da persone che hanno realmente visto l'accaduto, allora non può lei per prima intervenire a modificarle. Guarda che è questo il ragionamento che fa. Allora dico, ma se queste testimonianze oculari sono così talmente importanti da addirittura da non poterle, e guarda che io ho pagina, numero e tutto, no? Da addirittura non poterle assolutamente attaccare in nessun modo, devo anche chiudere perché mi chiamano dall'altro telefonino. Voglio dire, come fa a accettare che queste testimonianze, persone che hanno visto realmente, siano contraddittorie e le dà per buone? Ciao, ti saluto.
Ciao. C'è un discorso da fare, che la Bibbia è un testo sacro, la parola di Dio, solo dopo il Concilio di Trento, prima non era così. Ci fu una votazione in cui poche persone decisero che la parola della Bibbia era una parola sacra immutabile. Sei pronto?
Non vuoi sentire una parola mia?
Sì, allora, veloce, dai.
Io sono subalterno ai figli, non ai poveri e ammalati. Cioè viene prima, i poveri ammalati sono con me, ma io subalterno ai figli, viene la sapienza greca, cioè la maggioranza come ambientale e gli altri sono agitati. E cosa significa? Significa che noi altri non accettiamo mica i signori che fanno gli ammalati e gli operai che fanno i poveri. Questo è assurdo che ci sia la discontinuità per fare il progresso e sviluppo sui poveri contadini. La Chiesa che si vergogni. Ciao,
hai ragione. Voglio dare anche un piccolo incoraggiamento ad Alessandro. Voglio ricordare che recentemente la viabilità di Padova Est è stata sconvolta, è stata completamente alterata dal fatto dell'apertura di un centro commerciale. Il problema sembra che sia stato risolto in quanto la società che ha aperto questo centro commerciale ha trovato un terreno di proprietà dei religiosi e se l'ha preso in affitto per 12.000 euro al mese, perciò come vedete terreno che potrebbe essere dedicato all'agricoltura in realtà viene utilizzato come un parcheggio. Sì, pronto?
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 Ascoltavo qui in macchina, ciao, sì, sono
ciao.
Giulio. Tu prima ti riferivi al fatto che la religione cattolica aveva...
Scusate, che sei in macchina ti prendo per il telefono.
Sì,
ma...
perfetto, ascolto.
Dimmi.
Che la religione cattolica aveva preso dal mondo pagano.
Sì, quasi tutto ha preso.
Tutto, ma pensate a un esempio che vediamo tutti i giorni sotto i nostri occhi, no? Avete presente gli alberi sacri?
Sì.
Quelli che si trovano agli incroci delle strade, sui campi, eccetera, no? Allora, quelli erano dei monumenti pagani per ringraziarsi gli dei. E quando c'è stato l'avvento del cristianesimo, questi li hanno completamente trasfigurati nel loro significato primitivo e li hanno fatti diventare simboli della cristianità, crocefissi, statue della Madonna, eccetera. Quindi pensa all'operazione di mistificazione che è stata fatta in tutti questi anni, no?
Sì, ma io ti do un piccolo particolare. Io martedì sera ero in una conferenza di archeologia e la relatrice è stata in Turchia nel 92 e ha parlato delle foto. Queste foto c'erano dei culti fatti in Turchia in cui gli alberi lungo le strade venivano ancora decorati come nell'antico rito pagano. Prova a pensare. 92 erano le foto.
È proprio una cosa tipica, insomma.
Sì, okay. Esatto. Bene, grazie.
Ciao, buona giornata.
Sì, no, giustamente... Io ricordo sempre che c'è una carissima ascoltatrice che si ricorda sempre il particolare che quando noi cominciamo a parlare, a dire qualcosa, scusate un attimo che c'è una persona che ha bisogno. Scusate, ma come sapete Radio Gamma 5 non ha certo la capacità di avere un portiere e chi trasmette fa anche da portiere. E dicevamo appunto che, come ricordava l'ascoltatore, i trivi o gli incroci sono stati sempre sacri ad Hermes, proprio perché sono luoghi di incontro. E moltissimi culti cristiani sono stati fatti proprio perché prima esisteva un qualcosa che era dedicato alla divinità. Sì, pronto?
Pronto?
Sì?
Sono Giustinella.
Ciao Giustinella.
Buongiorno per tutto il giorno. Se non erro... ti chiami Francesco?
Sì, esatto.
Il nome del mio marito. E ripeto ancora, se non sbaglio, tante cattedrali, tantissime,
tutte,
sono state fatte proprio o sui muri o dalle macerie dei tempi pagani.
Sì.
È vero?
Sì, verissimo.
Va bene. Allora, dica cosa.
Era verità archeologica, cioè documentata,
sì,
insomma.
Sì, proprio questi monasteri più grandi e anche meno grandi sono stati fatti proprio dalle materie e utilizzando anche i fondamenti, i muri pagani.
Sì, è vero.
Francesco, vai così che vai via.
Grazie, ciao. Ciao. Io voglio ricordare sempre, al limite può essere anche un motivo di viaggio di qualche ascoltatore, e ad agosto si commemora, in prossimità del 15 di agosto, la morte ad esempio di Cagliostro nella fortezza di San Leo. Chi ha occasione di andare a visitare le forze di San Leo, e logicamente potrebbe anche farlo il giorno di agosto per ricordare Cagliostro, in basso c'è una chiesetta che è dedicata a Giove. Chi entra in questa chiesetta, basta che vada dietro, può scendere sotto, e l'altare poggia, il suo basamento, è su una roccia gigantesca che era una roccia dedicata appunto a Giove. E su questa roccia era talmente grande che non poteva essere demolita, che è stata utilizzata come basamento per la chiesa. Perciò chi vuole appunto ricordare Cagliostro ha anche l'occasione di poter visitare un luogo che dà la dimostrazione concreta ancora adesso di come i luoghi sacri ai pagani sono stati poi, diciamo, alterati con la presenza cristiana. Allora, dicevo appunto, dopo le lunghe telefonate e i vari interventi, che volevo rispondere a Marco. Il problema del monoteismo non è sapere se una storia sia vera, perché purtroppo dal punto di vista documentale noi del monoteismo non troveremo nessun documento che comprovi che abbia ragione o torto, perché hanno fatto un'opera di pulizia, di cancellazione, di purificazione della memoria e di cancellazione della storia enorme. Molti storici giustamente hanno detto che il cristianesimo ha addirittura falsificato la storia dell'uomo facendola diventare preistoria del cristianesimo. Allora, di fronte all'impossibilità documentale di avere la dimostrazione se il criminale di Gesù Cristo è esistito, noi dobbiamo concentrarci giustamente sul pensiero, sulle parole, sulle affermazioni, sulle opere. A me non interessa, io so che Gesù Cristo non è mai esistito, che è un'invenzione, che è frutto di pura propaganda, che è un'abile campagna pubblicitaria. Però a me interessa che delle persone si perdono sul discutere sulla sua esistenza, sulla sua inesistenza. Questo è un problema secondario. L'importante è comprendere quali principi le sue idee hanno veicolato, quali principi cattivi, malvagi, perversi, feroci e bestiali, chiedendo scusa alle bestie, le parole di Cristo hanno introdotto nella storia. Perciò andiamo a concentrarsi su quelli che sono i discorsi di Cristo, su quello che è della sua ferocia, la sua malvagità, la sua cattiveria, e soltanto così risolveremo il problema storico. Il problema storico appunto è un problema secondario, proprio perché ci sono persone che sono disposte ad accapigliarsi per un elemento storico, per una frase, per una citazione, molte volte citazioni inventate o introdotte con falsità, e gente che è disposta a pensare che Gesù Cristo abbia detto qualcosa di positivo, qualcosa di buono. In realtà Gesù Cristo è un'invenzione, ma è un'invenzione criminale. Sei pronto? Sì, ciao.
Fare replay?
Sì, ben volentieri, dai.
T'hai letto, penso che t'hai letto Filosofi e luci rosse, no?
Sì.
Che c'è scritto un capitolo che parla dei tre impostori, trattato dei tre impostori.
Sì, i tre impostori, sì.
Esiste quel libro?
Sì, esiste.
Esiste, sì. Infatti
l'hanno pubblicato di recente, parecchi, non tantissimi, ma messo 5-6 anni fa.
Sì, 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 infatti ho provato a mandare stamattina.
Sì, ma d'estate l'hanno pubblicato anche in un'edizione costosa, mi sembra.
Sì.
Sì, comunque esiste come testo, è stato pubblicato, perché sì. Sono state vedi, al di là del contenuto, sono state delle dispute su chi poteva essere l'autore, perché quell'autore
è anonimo. Sì. Nel 700 sì. Esistono maestri di impietà. Comunque, dopo non so se avete letto Eric Fromm, Bisogno di credere, no? Il capitolo di...
No, Eric Fromm non mi ha mai attirato.
Il dogma di Cristo è molto... parla però, non cos'è che fa una critica appunto al monoteismo in se stesso, fine a se stesso. Fa una critica al dogma, alla profitazione, all'approfittare dei potenti, no? del tempo e da allora e adesso, questo sacrificio di questa persona,
sì.
Che naturalmente, allora se Cristo è morto, si è sacrificato per il popolo, allora bene, e noi ci sentiamo, i potenti, dice, no? In poche parole, povero, ci sentiamo tranquilli nel sopraffare i deboli, nel senso, in poche parole, se così sto capito, guarda, capito, se sentimo in pace con la gente, con i deboli, capito, sì. se Cristo si era sacrificato per tutti, no, altri i deboli soffre, e ora praticamente si sente come Gesù Cristo, allora gli dice ben paiore, insomma, no, esatto. Stiamo tranquilli e continuiamo la nostra opera. L'oppressione è tutto qua.
Sì, sì, ma infatti, ma se pur di salvare l'immagine criminale di Cristo sono disposti a qualsiasi malvagità e qualsiasi infamia.
Sì, è
un classico.
Niente, dopo niente altra roba, ma sono solamente qua, purtroppo.
Beh, casomai ti concedo anche un secondo, un terzo intervento, non ti preoccupare.
Ma non mi sono proprio io in mente una terza
cosa. Non ti preoccupare, dai, Ivano.
Ok.
Bene.
Va bene, ciao
Ivano. Ciao.
Ciao.
Ecco, io vorrei leggere un piccolo capitolo, anzi neanche una pagina intera, del libro di Michel Onfray, appunto, che è Trattato di teologia, e che parla della presenza in ogni campo, in ogni luogo, in ogni momento della visione cristiana. E allora scrive Michel Onfray in trattato di ateologia. Dice: il fatto è che nella legislazione francese non esiste nulla che contraddica fondamentalmente le prescrizioni della Chiesa cattolica, apostolica e romana. L'assenza della croce nell'aula del tribunale non certifica l'indipendenza della giustizia dalla religione dominante. Infatti, i fondamenti stessi della logica giuridica derivano dalle prime righe della Genesi. Ciò spiega la genealogia ebraica del Pentateuco e cristiana della Bibbia, del codice civile francese. Gli strumenti, la tecnica, la logica, la metafisica del diritto derivano direttamente da ciò che insegna la favola del paradiso originario. Un uomo libero, dunque responsabile, dunque eventualmente colpevole. Essendo dotato della libertà, l'individuo può scegliere, anteporre e preferire, nel campo dei possibili, questo piuttosto che quello. Ogni azione deriva dunque da una libera scelta, da una volontà libera, informata e manifesta. Il postulato del libero arbitrio è indispensabile per progettare lo svolgimento di ogni operazione repressiva. Infatti, la consumazione del frutto proibito, la disobbedienza, la colpa commessa nel giardino delle delizie derivano da un atto volontario, dunque suscettibile di essere rinfacciato e punito. Adamo ed Eva potevano non peccare, poiché erano state create liberi, ma hanno preferito il vizio alla virtù. Perciò è possibile chiedere loro di rendere conto delle proprie azioni, addirittura punirli. E Dio non esita a condannarli, insieme con la loro discendenza, al pudore, alla vergogna, al lavoro, a partorire con dolore, alla sofferenza, a invecchiare, a sottomettere le donne agli uomini, alla difficoltà di ogni intersessualità sessuata. Di conseguenza, sulla base di questo schema e in virtù del principio decretato nei primi passi della scrittura, il giudice può recitare la parte di Dio sulla terra. E come vedete, il campo dell'applicazione del monoteismo è in ogni campo ed è in ogni luogo. Sei pronto?
Posso
pronto?
Due minuti.
Beh, dai, vabbè. Voglio essere buono, dai.
Due minuti. Le pare di paroni dei sindacati, non accetterò mai di appartenere al suo mondo. Mai mi so contro queste pari, col masochismo, contro i paroni sindacati e sanità al lavoro. L'umanitario, capito? L'umanitario, questo è l'umanitario. Per cui si scatta tutto quanto col fenomeno della sapienza greca.
Va bene, perfetto.
Ciao.
Grazie, ciao Alessandro. Bene, allora appunto continuiamo. Come vedete, appunto, diceva Onfray che in realtà ogni campo, al di là di quello che può sembrare anche superficialmente, formalmente distaccato, ha sempre un qualcosa che il monoteismo è presente, interviene, indirizza e forma. E di conseguenza la caratteristica poi delle persone è quella di non sapere, di non credere. Dice sempre Onfray: l'antica esortazione della Genesi a non cercare di sapere, a contentarsi di credere e di obbedire, a preferire la fede alla conoscenza, a reprimere il gusto per la scienza, a glorificare invece la passione per la sottomissione e l'obbedienza, non contribuisce certo a elevare il dibattito. L'etimologia di musulmano, che come dice lì tre significa sottomesso a Dio e a Maometto, l'impossibilità di pensare e di agire negli aspetti più minuti della vita quotidiana al di fuori delle millimetriche prescrizioni della Torah. Tutto ciò ci dissolve il preferire ragione alla ragione, alla sottomissione, come se la religione avesse bisogno di innocenza, di incultura, di ignoranza per proliferare e avere un'esistenza più solida. E questo è vero, tutte le religioni monoteistiche hanno il bisogno dell'inciviltà, dell'incultura, dell'abbandono e del desiderio di sottomissione, e questa è una caratteristica che tutti i monoteismi hanno. In realtà le antiche religioni hanno sempre avuto l'indirizzo verso l'uomo, verso il singolo, verso i popoli, verso le comunità, verso il cittadino. Ricordiamo che il concetto di cittadino appartiene all'antico impero romano, appartiene alla civiltà della Grecia. I concetti politici di partecipazione sono stati generati non certo nei bassi fondi della Palestina, ma in realtà in una cultura altra e diversa, appunto, che era l'antica Grecia. Ma seguiamo sempre alcune citazioni tratte appunto dal libro di Michel Onfray, Trattato di Teologia. E lui dà una definizione di teologia in cui anche i pagani si possono ritrovare, e dice, lui sostiene, la teologia si propone tre obiettivi anzitutto. Seconda parte, decostruire i tre monoteismi e mostrare come, nonostante le differenze storiche e geografiche, nonostante l'odio che da secoli anima i protagonisti delle tre religioni, nonostante l'apparente irriducibilità in superficie della legge mosaica, dei detti di Gesù, della parola del profeta, nonostante i tempi genealogici diversi di queste tre variazioni realizzati in un arco di più di 10 secoli da un solo identico tema, in fondo resta lo stesso, variazioni di grado, non di natura. E questa è appunto una risposta che lui dà a quelli che pensano che possa esistere una differenza tra i vari monoteismi, tra le varie religioni. Giustamente lui dice, il problema non è tanto una singola religione, una sola manifestazione, ma il monoteismo. E il discorso dice chiaramente che i tre principali monoteismi, animati dalla stessa pulsione di morte, condividono i identici disprezzi, l'odio per la ragione e l'intelligenza, l'odio della libertà, l'odio di tutti i libri in nome di uno solo, l'odio della vita, l'odio della sessualità, delle donne, del piacere, l'odio del femminile, l'odio del corpo, dei desideri, delle pulsioni. Al loro posto l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam difendono la fede e la credenza, l'obbedienza e la sottomissione, il gusto della morte e la passione per l'aldilà, l'angelo assessuato e la castità, la verginità, la fedeltà e la monogamia, la sposa e la madre, l'anima e lo spirito, vale a dire la crocifissione della vita e la celebrazione del nulla. E questo è vero, il monoteismo è la crocifissione della vita, al di là di tutti quanti quelli che dicono che esiste una crocifissione positiva. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Pronto?
Sì, c'è. Ciao.
Sono in linea?
Sì, sei in diretta.
Mi senti se parlo così?
Sì, ti sento, tranquillo.
Ma mi senti?
Sì, ti sento.
Allora, non è una questione di logica. Magari fosse una questione di logica. È una questione di Eros.
Sì.
Di passione, di Afrodite. Ci hanno rubato l'anima, ci hanno colonizzato. Per cui uno può leggere miliardi, milioni di libri. Ma ripeto, non è una questione di leggere, di lettura, non è una questione di logica, ma è una questione di Eros, di passione, di Afrodite, di emozione, in una parola di vita,
sì.
Quale paganesimo? E allora mi presento, perché non mi sono ancora presentato.
Ti ho riconosciuto, dai Paolo.
Allora, sono il presidente onorario dell'associazione Marco Pantani. Pagano, amorale, però amatore della cultura greca e di tutto quello che ne consegue. Allora, a noi pagani, dopo questa lunga ma dolorosa presentazione in omaggio del grandissimo Marco Pantani, a noi pagani non resta che piangere la morte di un altro pagano, e Marco Pantani, e io l'ho conosciuto, era un grandissimo pagano, durante la presentazione del Giro d'Italia del 2000, quando tutti i girini, i ciclisti si sono inchinati e hanno baciato la mano del sacro pontefice Wojtyla, Marco Pantani prima ha baciato la mano, dopo ha sputato per terra, ha sputato per terra. E allora noi Pagani, non resta che piangere la morte di un grandissimo pagano e chiamare a raccolta e cantare gli dèi. E allora, Francesco,
sì,
se me permetti, posso?
Sì, fai pure.
Allora, o mia gente, mio suolo, mia acqua lucente, dei delle altezze, e voi potente del baratro, dal cupo rancore, o potente elmo d'Aros, Ares funesto, volgi gli occhi alla terra che un tempo amasti, figlia di Zeus, potenza che nel sangue hai la lotta, o Atena, tu ci prende radice materna nel sangue, da te noi siamo sorti, o Afrodite. Infatti, anche noi maschi abbiamo i capezzoli, seppur atrofizzati, per cui non siamo nati da Adamo, cioè da Adamo. Noi siamo nati da Afrodite, abbiamo i capezzoli, e questa è la prova certa che anche noi maschi siamo nati da Afrodite. E allora, e tu, dio del lupo, arco d'argento, o Apollo, fatti sterminatore del lupo, quel lupo, Gesù Cristo, alias Gesù di Nazareth, in cui la morte cova le uova nelle sue piaghe, e da quelle piaghe putrefanti esorta la cancrena, il tumore, che ha sparso il suo contagio per il mondo, il cristianesimo, Gesù Cristo. Perché farsi appestare da questa roba? Sentite che suona misero, esile, subito mellifluo. Gesù Cristo è il nome morto. La vita si è inaridita in esso. Ormai è vecchio, troppo vecchio, ed è tempo che vada a dare il cambio agli dèi. Ripeto e concludo, non è una questione di logica, non è una questione di razionalità, ci hanno sottratto, ci hanno rubato l'anima, ci hanno colonizzato l'anima con quel putrido cadavere che ha sparso il suo contagio per il mondo, Gesù Cristo.
Ciao, beh, Paolo, con la giusta passione, col giusto animo, corretto sentire, ha detto chiaramente delle cose che sono significative. Infatti, bisogna considerare che l'immagine del Cristo è un'immagine perversa, cattiva. Il fatto che venga così propinata, sostenuta e spinta e venga sempre utilizzata in tutti i sensi è fatta solo per colpire, per far soffrire. D'altronde, penso che a livello appunto delle immagini che si sono curate, si sono scelte, quella di Gesù Cristo, al di là poi delle sue predicazioni, che sono predicazioni appunto di una malvagità, di una cattiveria enorme, è proprio quella che più di altro colpisce, proprio perché, lo diciamo sempre, l'immagine non è immediata, l'immagine arriva direttamente. Il fatto stesso che si utilizzi questa immagine così terrificante nell'educazione per i bambini, che si sostenga che le persone devono trovarsi esposto al crocifisso in ogni luogo, è proprio perché si vuole metterli in ginocchio da vive, proprio perché li si vuole istigare alla morte. Ricordiamo sempre appunto che questa immagine, l'immagine di Cristo, è un'immagine negativa in ogni suo aspetto. Non c'è nulla nella storia, nel racconto, in tutte le cose che vengono dette di Cristo, che abbia una valenza che possa servire per l'uomo. Non può certo servire da esempio per quanto riguarda il corpo, perché questa passione, questo desiderio, questa perversione per un corpo ferito. D'altronde, voi vedrete che tutte le persone che hanno una visione cristiana cercheranno sempre di far soffrire le persone. Io ricordo appunto una frase di Padre Pio che scriveva una moribonda, che diceva che se non soffriva abbastanza, Dio, Cristo, sarebbe impegnato per far soffrire di più. Io voglio ricordare che quella mostro di Madre Teresa di Calcutta non perdeva occasione per dire che la sofferenza rende simile a Cristo. E questo proprio viene fatto non tanto perché si è legati all'intelligenza, alla sensibilità, all'individualità, viene fatto proprio perché c'è una rinuncia alla propria corporeità, si rifiuta il proprio corpo, si deve punire il proprio corpo. D'altronde tutte le problematiche che il monoteismo lega alla sessualità ne sono una dimostrazione. Il fatto stesso che si cerchi sempre di inculcare un qualcosa di cattivo e di perverso nella sessualità fin dai bambini ne è la dimostrazione. Il fatto stesso è che la Chiesa Cattolica utilizzi il cristianesimo e porti i bambini in maniera precoce al catechismo, al battesimo, perché devono essere purificati, che li porti precocemente, ad esempio, anche alla comunione, in cui devono fare la loro prima confessione, in cui devono dire i peccati. Bambini che dovrebbero essere accompagnati a diventare degli uomini, a diventare delle persone, che in cui noi dovremmo essere di sostegno, in cui noi dovremmo essere delle persone che gli sono di aiuto, bambini che noi dovremmo amare perché sono bambini, in realtà i genitori sono stati educati a concepirli come piccoli peccatori, come gente che nasce con un peccato originale, come gente, ai bambini viene detto che un Gesù Cristo che non è mai esistito, che ha predicato delle cose cattive e malvagie, è morto per i loro peccati. E questo viene fatto sempre perché si colpisce l'animo, si colpisce l'ingenuità, la passione, la semplicità dei bambini. Ed è questo che il monoteismo fa. Fa sempre quello di attaccare il corpo. Dice sempre che il corpo è fonte di peccato. Pensate soltanto a tutto quello che viene fatto ancora adesso sul concetto di verginità, sul fatto che ci sono associazioni cristiane che sono impegnate a far arrivare vergini e casti i ragazzi al matrimonio. Se il problema che esiste per l'educazione sessuale, questo non deriva da una volontà di essere vicino ai ragazzi, di essere vicino alle persone, ma deriva dalla volontà di renderli sofferenti, di renderli problematica la loro vita, proprio perché usando l'immagine di un Cristo crocifisso, di un cadavere ferito, si vuole che tutti quanti gli altri soffrano. E questa appunto è in ultima valenza l'immagine di Cristo, il desiderio del cristianesimo, il fatto che deve contaminare, deve cancellare qualsiasi desiderio, che deve cancellare qualsiasi passione, che deve far soffrire. D'altronde ogni monoteismo è sempre la sofferenza del mondo, è sempre la sofferenza delle persone. E se le persone rifiutano la criminalità di un amore cristiano, questo amore gli deve essere imposto con la violenza, con l'inquisizione. I roghi non vengono più accesi perché esiste ancora, non so fino a quando sarà ancora possibile, una legge che impedisce questo. D'altronde le nostre leggi si cerca di modificarle, di farle diventare leggi cristiane in cui si introducono principi atroci, assurdi, in cui si pongono problemi agli individui, alle coppie, ai singoli. Pensate soltanto alla discussione assurda che viene fatta sul discorso delle coppie di fatto. Queste coppie di fatto cosa c'è? Sono persone, sono cittadini e avrebbero diritto che lo Stato cercasse di comprendere, di regolamentare la loro situazione. Questo non viene fatto perché? Perché sono considerati peccatori della Chiesa Cattolica. E allora ricordatevi, se al momento si cercano di cristiani e tutti i monoteisti, perché ricordate che i cristiani sono fratelli dei musulmani e sono fratelli degli ebrei, e parliamo di monoteisti proprio in questo senso, se a questo momento cercano solo di introdurre leggi, di fare delle leggi che vadano nella loro direzione, il passo successivo sarà quello dell'applicazione delle leggi. E sappiamo appunto che l'applicazione delle leggi di tutti i monoteismi sono sempre le applicazioni violente, che non prendono in nessuna considerazione l'individualità, la sensibilità delle persone. In fondo, ai monoteisti, ai cristiani, ai cattolici, agli ebrei, ai musulmani, dell'individuo non importa assolutamente niente. L'importante è che sia sottomesso alla volontà di Dio. Il fatto che sia servo, che sia schiavo, che sia lavoratore nella vigna del Signore, il fatto appunto che abbia un padrone da cui dipendere. Il fatto stesso appunto che questa sia la caratteristica di ogni monoteismo deve far comprendere che prima di tutto, al di là dell'intelligenza che deve sempre essere utilizzata, il nostro animo deve farci capire il pericolo che stiamo correndo, la malvagità che sta venendo avanti, che sta emergendo. E ricordate che il monoteismo non si scontrerà tra di loro, non ci sarà una guerra di religione tra monoteisti, ma ci sarà la guerra dei monoteisti contro chi non si sottomette, contro chi non rinuncia a se stesso, contro chi non si mette in ginocchio. E allora di conseguenza le persone che hanno questa sensibilità, come Paolo che è intervenuto, devono essere impegnati in questo senso. Ognuno faccia quello che si reputa opportuno. Io non ho certo insegnamenti né direttive da dare, però dico, se noi, non, come diceva Nietzsche, non abbiamo piccoli atti di coerenza, sicuramente il mondo andrà in una direzione che non ci piace. E allora il mio è appunto un richiamo a questa sensibilità, alla precisione per il mondo, all'essere fedeli a se stessi, a non avere altri principi al di fuori della propria sensibilità, della propria capacità, della propria vista. Il monoteismo sta preparando i roghi, impediamoli di accenderli, e questo sta nel compito di ogni persona che sente la necessità di poter vivere da persona e non certo da schiavo. Io vi saluto, Alvise è già arrivato, vi do appuntamento questa sera dalle ore 19 alle ore 20. Benissimo, ciao a tutti, grazie agli ascoltatori che sono intervenuti e ci sentiamo più tardi.